Supernatural Caffè.
Episodio 50.
Quello dell'intervista a Enrico Piacentin.
Ciao 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 tribù di Supernatural, io sono Maximilian
e io sono Daria
e questo è Supernatural Caffè, il podcast per chi vuole vedere il mondo da altri punti di vista e confrontarsi con tutto ciò che è Supernatural per trarne stimolo, ispirazione, insegnamento ed esplorare nuove possibilità. Io e Daria siamo super felici per l'intervista di oggi, vero Daria?
Eh sì, oggi intervistiamo Enrico Piacentin, che è Master Zen Shiatsu, counselor umanistico transpersonale secondo l'approccio di Carl Rogers e operatore del riallineamento spirituale secondo il metodo di Piotr Elkunovic.
Eh sì, tribù di Supernatural, oggi con Enrico parleremo di tante cose davvero super affascinanti e in particolare se vuoi scoprire cos'è il riallineamento spirituale e come agisce sul corpo fisico e sui corpi sottili per portare una guarigione olistica secondo il metodo di Piotr Elkunovic.
Perché non ha senso eliminare il sintomo sul piano fisico senza andare a lavorare sulle cause che lo hanno creato.
Chi era il dottor Daskalos, guaritore e medico dell'anima molto famoso, e gli insegnamenti preziosi che ci ha lasciato.
Perché anche i guaritori più famosi e potenti a volte non possono curare le malattie e favorire la guarigione.
E tanto altro. Bene, prima di iniziare l'intervista vogliamo ringraziare di cuore di nuovo tutte le persone che finora ci hanno sostenuto con una donazione, in particolare Valeria, Willy, Davide, Marco, Cinzia, Gianni, Gabri, Gina e Melania. Io e Daria lavoriamo ogni giorno con passione per portare avanti questo podcast, perché siamo convinti che sia importante diffondere questi messaggi positivi e dar voce a persone supernatural, soprattutto in questi tempi difficili. Lo facciamo gratuitamente, anche se ci costa tanto, perché ci appassiona veramente. Però le vostre donazioni ci aiutano davvero ad andare avanti e se anche tu pensi che quello che facciamo sia importante e abbia un valore, sentiti libero di fare una donazione. Trovi tutte le istruzioni per donare in fondo alla pagina iniziale di www.supernaturalcaffè.it. Grazie. Bene, ora possiamo iniziare con l'intervista.
E tu sei pronto per un'esperienza supernatural? Andiamo!
Bene, oggi siamo qui con Enrico Piacentin, che è Master Zen Shiatsu e counselor umanistico transpersonale secondo l'approccio di Carl Rogers ed è operatore del riallineamento spirituale secondo il metodo di Piotr Elkunovic.
Grazie Enrico per averci concesso questa intervista e benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi.
Prima di iniziare proprio di entrare nel vivo ti faccio la nostra solita domanda di benvenuto. Visto che siamo a Supernatural Caffè, che cosa ti possiamo offrire virtualmente? Un caffè?
Un buon tè.
Un tè, ok.
Un tè, sì.
Molto grazie bene, mille. Andiamo sul classico.
Sì. Qualche preferenza?
Ma mi sono appassionato al tè puer, che è un tè nero, un tè rosso, un tè molto forte con cui ho sostituito il caffè anni fa e che apprezzo molto, quindi il puer andrà benissimo.
Molto bene,
ok,
una novità.
Lo assaggerò, sì, non l'ho mai sentito. Bene Enrico, iniziamo con qualche domanda in generale sul tuo background e su di te, per conoscerti meglio. Ci puoi spiegare, Enrico, bellissima, nel modo più semplice di cosa ti occupi e che cosa fai in modo che tutte le persone che ci ascoltano possano capirlo?
Certo, ci posso provare sicuramente. Mi piace esprimere la cosa dicendo che mi occupo di favorire il processo di autoguarigione delle persone e in questo senso mi considero una sorta di accompagnatore, una sorta di traghettatore che sostiene la persona che ha bisogno di aiuto, che cerca aiuto, in una parte del suo percorso e quindi per portarla da un punto ad un altro. Mm-hmm. E il modo in cui lo faccio è sicuramente innanzitutto proponendo il riallineamento spirituale, appunto secondo il metodo di Piotr Elkunovic, che consiste in un procedimento una sorta di piccolo rito che permette di ricevere un impulso energetico, il quale, sollevandoci da una parte dei nostri carichi interiori, semplificando l'idea, permette un rilassamento sino al livello fisico e quindi permette al corpo di riallinearsi in termini anche vertebrali, quindi un trattamento che è misurabile sulla colonna vertebrale e porta le spalle a ritornare alla stessa altezza, la colonna vertebrale a raddrizzarsi e anche il bacino a ritornare dritto. E si è visto che dura nel tempo. Sottolineo però avviene senza contatto fisico e in un istante, ossia va ad agire appunto sulle componenti sottili, diciamo, della nostra personalità, arrivando ad essere visibile sino sul piano fisico. Molte persone mi contattano limitatamente, diciamo, al riallineamento spirituale, che del resto fa molto, nel senso che sono testimone, facilitatore, testimone di grandi cambiamenti nelle persone, ma del resto viene da sé intuire come con una colonna vertebrale che sia davvero dritta la qualità della vita è migliore che non con una scoliosi o un bacino storto. Questo è intuitivo. E spesso si vede la risoluzione di problematiche importanti anche a livello di dolori e di patologie. Appunto, il fatto che avvenga senza contatto fisico in un istante mostra come il lavoro vada ad agire sulle cause. Poi le conseguenze, che sono la manifestazione fisica di un disagio della nostra anima, vengono meno in maniera automatica. Quindi un grande alleggerimento per i nostri temi di vita, diciamo così. E poi in seguito al rilineamento, perché desidera approfondire il lavoro su di sé, propongo dei percorsi di incontri individuali, di trattamenti per andare più a fondo sui temi della persona, siano essi temi fisici, quindi malattie, ma in particolare come temi di vita e quindi situazioni caratteriali o situazioni di vita in cui ci si ritrova incastrati.
Molto chiaro. E cosa ti ha portato, Enrico, a interessarti di ciò che fai? È stato un percorso graduale oppure c'è stato proprio un evento in particolare che ti ha fatto capire che questa era la tua missione di vita, il tuo percorso da seguire?
Ma il mio lavoro nasce a partire da un bisogno mio, cioè questo percorso, diciamo, di crescita e di autoconoscenza nasce da un mio malessere personale e dall'aiuto che ho imparato prima a chiedere e poi che ho ricevuto da diversi approcci e diverse persone, quindi fondamentalmente era il mio bisogno di recuperare la salute e il benessere, arrivando sino al punto in cui mi sono per l'ennesima volta, no, posto la grande domanda: cosa voglio fare da grande, ma soprattutto che cosa ho in mano per fare qualcosa da grande, e mi sono ritrovato ad avere in mano degli strumenti appunto orientati al benessere e dopo averli provati, ripeto, per necessità su di me, ho avvertito il desiderio di trasmettere ad altre persone l'aiuto che avevo ricevuto io, quindi fare un po' da specchio, diciamo. Il riallineamento ha segnato per me un momento chiave di svolta nella mia vita, nel passaggio da un periodo di fragilità, introspezione molto pesante, pesantezza, depressione, crisi esistenziale e quindi un'emotività marcata, il senso di sentirmi giudicato da tutti quanti e naturalmente il primo a giudicarmi ero io, e quindi un momento difficile, chiuso, no? Dove i confini con gli altri erano molto labili, a un nuovo periodo in cui ora ho acquisito la capacità di affermarmi, di metterci la faccia anche rispetto alle cose che faccio e a fare emergere le componenti maschili che mi appartengono in maniera più marcata. Sì. Fondamentalmente è stato un percorso graduale in questo senso, sino al punto in cui a un certo punto c'è stato un salto dal ricercare approcci, tecniche e strumenti di guarigione per il mio bisogno personale, ho sentito di aver raggiunto un equilibrio sufficiente da poter dire, una capacità sufficiente nel padroneggiare le tecniche, al punto da poter dire: ok, va bene, in questo momento mi sento di poter essere d'aiuto anche agli altri.
Chiaro.
Sì, è molto. Mi fa venire in mente una cosa di cui abbiamo parlato in un'altra intervista con una ragazza che si occupa di psicofiave, proprio parlavamo di questo momento buio dell'anima, di questo incontro con l'orco, col drago, con la parte poi buia che è dentro di noi e che non deve essere allontanato, non deve essere appunto sì, cercato, non bisogna cercare di evitare questi momenti perché comunque sono i momenti che ci permettono di cambiare, no? Di fronteggiare le nostre paure. Quindi chiaramente può avvenire un cambiamento di questo tipo, credo, anche senza passare attraverso questa fase, però è importante perché tante persone che ci ascoltano, noi, anche noi stessi, no? Viviamo delle condizioni di questo genere spesso nella nostra vita in cui diciamo: ma perché devo passare attraverso questo
Assolutamente.
momento? Però sono molto utili, no? Tu ce lo confermi.
Sono delle grandi domande, sicuramente. Il perché mi ritrovo in questa situazione, anzi, il più delle volte il perché mi ritrovo di nuovo in questa
Sì.
situazione. Però sappiamo che ogni evento della nostra vita, da un lato, cioè ogni situazione in cui ci ritroviamo è sempre la situazione migliore per imparare la successiva lezione che abbiamo bisogno di imparare, no? E quindi.
Eh sì.
I profondi significati che ci portano anche in momenti difficili, le lezioni più profonde arrivano da lì sicuramente.
Esatto, grazie di
Sì,
avercelo ricordato.
rispetto alle fiabe, mi viene in mente anni fa, in estate lavorato come operatore in un centro estivo per ragazzi e con i bambini più piccoli era venuto un contastorie e eravamo rimasti stupiti a vedere come i propri bambini più piccoli, che vuol dire. Lì erano quelli dell'asilo, quindi vuol dire 3, 4, 5 anni, come avessero il profondo desiderio di risentire proprio le fiabe che gli facevano più paura. E quindi lui portava davvero fiabe di la strega che taglia la testa al bambino e che poi se lo mangiano o minaccia di mangiarlo. E quindi davvero generavano paura, stimolavano le paure dei bambini. E vedere come questi desiderassero rivivere l'esperienza ci aveva stupiti. E mi ha detto: guarda, questi esserini come sì, spaventati da questa cosa, ma nello stesso tempo col desiderio di conoscerla, di sperimentarla, di arrivare a diventare familiari anche con queste emozioni che tante volte invece ci ritroviamo inconsciamente a fuggire, a cancellare, a mettere sotto il tappeto,
Mm,
no?
eh
E
sì,
quindi.
assolutamente. Va bene,
Bene.
torniamo al riallineamento spirituale che ci interessa molto approfondire. Enrico, ci puoi spiegare un attimo prima di addentrarci chi è Piotr Elkunovic e che cosa ha fatto, come è arrivato in Italia, insomma.
Beh, intanto Piotr Elkunovic è un guaritore russo di fama internazionale ed è la persona attraverso cui è arrivato a noi il riallineamento spirituale. Lui racconta di essere comunque già nel suo percorso di ricerca personale, anche per quanto riguarda i suoi dolori, i suoi problemi alla schiena. Quando nel 1989, dopo aver lavorato alcuni anni come operaio in una ditta all'estero, in particolare in Israele, ha ricevuto un invito da un familiare a fare un giro turistico nei luoghi sacri di Gerusalemme, siccome posso immaginare che insomma, con i ritmi del lavoro all'estero non ci fosse ancora stato modo. Racconta che quando si sono ritrovati davanti al muro del pianto, è stato caldamente invitato a scrivere i suoi desideri su un bigliettino, andare a metterlo nelle crepe del muro, così come si usa fare a mo' di buon auspicio. Non aveva intenzione di fare questa cosa, ma la persona ha tanto insistito finché l'ha convinto e racconta di aver scritto una frase molto semplice, in realtà, di aver desiderato salute e gioia a tutti gli esseri. E nel momento in cui si è avvicinato al muro per mettere il biglietto, racconta di essersi ritrovato avvolto da una luce particolare, di aver percepito una voce che pare gli abbia preannunciato, anticipato il fatto che avrebbe ricevuto insomma questa guarigione e in seguito la capacità, la possibilità di farla e di trasmetterla ad altre persone. Così di fatto si è ritrovato con la schiena dritta da un momento all'altro ed è ritornato in patria da operaio a guaritore. Lui racconta l'impegno che ci è voluto per lui, innanzitutto nel riconoscere, nel rispondere alla domanda: questa cosa è capitata davvero a me? E quindi una volta che ha detto sì, è capitata davvero a me, sto meglio, sento che nella schiena, nella mia persona è cambiato qualcosa, allora ho trovato poi la forza per diffondere questo lavoro e portarlo poi per davvero ad altre persone. Attualmente il lavoro si estende davvero dal Brasile alla Thailandia, alla Thailandia dove lavora direttamente suo figlio Alexander a livello ministeriale. In diversi paesi dell'Europa, tra cui appunto anche l'Italia, dove Piotr stesso viene diverse volte l'anno, sia per i trattamenti che per portare avanti i percorsi di formazione per i nuovi operatori. È una persona con una grande forza, un grande cuore e soprattutto una grande determinazione, con un obiettivo molto chiaro in mente, cioè quello di diffondere un lavoro molto importante di questo tipo, e la determinazione, diciamo, da scuola russa per farlo, non un dubbio, diciamo, ecco, una persona che non ha dubbi, che sa molto chiaramente che cosa fa e che lavoro che fa è davvero amorevole e utile. A mio avviso, questo lavoro ha anche un ruolo molto importante dal momento che appunto misurabile e sistematico, avviene su ogni persona ed è misurabile sulla colonna vertebrale, di fungere un po' da spaccaghiaccio per le coscienze, nel senso che pur essendo un lavoro che agisce sui corpi sottili, a partire da una dimensione che possiamo appunto definire spirituale, è sempre sistematicamente misurabile sulla postura della persona e quindi è innegabile, si può definire in qualche modo scientifico proprio per la sua sistematicità. E quindi l'invito che anche io rivolgo alle persone è di provare, vedere cosa accade. Una volta visto cosa accade, sarebbe, diciamo, opportuno riconoscerlo e impegnarsi a includere una possibilità del genere nella propria visione del mondo, ossia che davvero le cose possono cambiare da un momento all'altro, a partire dalle radici delle cose, diciamo, non dalla loro manifestazione.
Enrico, ti faccio questa domanda. Il
Sì.
riallineamento spirituale assomiglia in modo curiosamente impressionante all'allineamento divino di Anne Hübner,
Sì.
che io ho conosciuto e scoperto, diciamo così, un anno fa, un anno e mezzo fa, durante un seminario, mi è stato proposto. Io ero molto curioso di capire cos'era questa cosa, non avevo
Sì.
mai sentito parlare, quindi l'ho sperimentato, ho pagato i miei 100 e passa euro e ho fatto questo trattamento di 5 minuti in cui mi è stato fatto vedere che avevo il bacino disallineato con un
Sì. Sì.
pennarello, poi miracolosamente era dritto. E sono rimasto colpito, se non altro suggestionato da quello che è successo, però a tutt'oggi continuo ad avere qualche dubbio, nel senso che non so se quello che ho ricevuto era veramente qualcosa di esterno, se era la mia suggestione, perché di fatto è molto semplice spostare i piedi in modo da farli sembrare allineati o non allineati. Quindi ti volevo chiedere, innanzitutto, se ci sono delle, se è la stessa cosa, come mai si è diffusa in maniera, insomma, parallela, e se anche il vostro metodo si basa un po' su questo approccio e su questa tecnica.
Dunque, questo argomento è molto particolare per me, nel senso che quelle che io riporto ora sono informazioni che mi sono arrivate per diverse fonti. Il Piotr Kunovic ha dichiarato da diversi anni che di essere l'unica persona autorizzata a trasmettere la possibilità di formare allineatori ad altre persone. È l'unico formatore autorizzato insieme a suo figlio Alexander. E quindi, rispetto al loro lavoro, lui garantisce per gli operatori formati da lui. In questo senso, dice, il riallineamento è duraturo nel tempo. Per tutte le altre persone che lavorano a partire da altre scuole, lui dice, io non posso garantire perché non sono miei allievi. Ora, Sul lavoro di altre scuole io non posso mettere mano. Quello che posso dire è a partire dal mio lavoro e quindi dall'essere io a fare le misurazioni, a verificarle e ad aiutare la persona a verificare con me che stiano fatte bene, che siano fatte a norma. Quello che io consiglio è, se la persona non è convinta di come sono fatte le misurazioni, di rifarle una, due, tre, cinque, 10 volte al fine di essere sicuri che non ci sia imbroglio. Ma in questo senso io con la mia coscienza sono a posto, nel senso che so come vado a effettuare queste misurazioni e come sono prima e dopo il trattamento.
Certo,
Per
sì.
tutti gli altri, naturalmente, non posso rispondere. Sicuramente la cosa ha del fantascientifico per molti versi, questo sì.
Ma sai, Anne Hubner racconta che dopo un incidente lei è entrata in contatto con gli angeli gli hanno dato questa missione, gli hanno dato una spina dorsale nuova e l'hanno autorizzata a trasmettere questo metodo per la modica cifra di, penso, 4-5 mila euro, insomma.
Ok.
Quindi...
E lei conosce, cioè, conoscete anche in che anno racconta di aver ricevuto questa possibilità?
Oddio, sai che non mi ricordo, ma penso che siano già, boh, penso una quindicina d'anni, perché
Ok.
lei tra l'altro ha subito tantissimi processi in Germania, penso che sia stata processata almeno 15 o 16 volte ed è sempre stata alla fine scagionata, perché comunque le persone che aveva trattato hanno sempre difeso il suo operato e detto che lei era in buona fede. Poi a me ha fatto un po' strano il fatto che... Mi sembrava che si stesse un po' ricreando quel solito fenomeno che c'è anche, che abbiamo visto ad esempio nel Reiki, e quindi questa sorta di insegnamento piramidale dove devi pagare, 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 pagare
Sì,
sempre di
questa è
più,
sgradevole come
arrivare a
cosa.
spendere veramente migliaia e migliaia di euro per una cosa che poi lei dice: in realtà io ti devo solo aprire un canale, dopodiché sono le guide spirituali che ti curano, ma le guide spirituali non hanno bisogno di questi soldi, quindi tutto qua. Mi ha un po' incuriosito questo meccanismo che a
Certo.
volte
Le
rivedo.
informazioni che ci sono in più sono del fatto che comunque Anne Hubner e Piotr Kunowicz lavoravano insieme ed erano anche coniugi. In
Ah
questo
sì.
senso Piotr Kunowicz dichiara di aver ricevuto l'allenamento dall'89 e ci sono insomma diverse prove rispetto a questa cosa e ci sono anche documenti in cui nel 1994 nella scuola di Roth c'è un documento, un volantino pubblico dove si dichiara che lui è l'unico autorizzato a trasmettere questa possibilità e che non l'ha mai passata ad Anne. Certo, è difficile andare a chiarire le cose. Io quello che suggerisco quando ci si rivolge a degli operatori è di affidarsi a quello al proprio sentire. Quindi mi sento di lavorare con questa persona, sento che è di cuore, che fa un buon lavoro. Sì, no, al di là di quante persone possano essere passate per le sue mani e delle promesse che fa o che non fa. Sicuramente, a mio avviso, è importante andare a sentire con che onestà parla la persona, cioè quanto di cuore parla e quanto sono autentiche le sue parole e le sue dimostrazioni, quindi quanto è veritiero ciò che dice e quanto è misurabile. Per quanto riguarda Piotr Kunowicz, il riallineamento spirituale, secondo il metodo di Piotr Kunowicz, al momento è riconosciuto ufficialmente all'interno dello Stato tedesco, grazie a diversi spettacoli televisivi e misurazioni effettuate direttamente da equipe medico-scientifiche che, mi immagino, la scena vedono il cambiamento appunto fisico sulla persona e dicono si avviene, non abbiamo la minima idea di come avvenga, però avviene al punto che a livello legale nei tribunali il lavoro è stato riconosciuto. In questo senso dico va al di là del sì, ma c'è l'imbroglio della misurazione oppure no, eccetera, no? Io sento di fare bene la misurazione, ma soprattutto al di là delle misurazioni, che comunque sono sempre un po' un cavillo, no? Cioè dire sì, è dimostrato perché si vede nelle misurazioni, quello che vedo è la trasformazione che avviene nelle persone. E quindi al di là della misurazione vedo persone che non hanno più bisogno di fare operazioni, che non zoppicano più, a cui passano dolori importanti e questo è innegabile. Quindi abbiamo davvero molte testimonianze che che provano in qualche modo questa cosa. Certo, ci sono anche persone che dicono non è successo niente, ma del resto la guarigione non avviene sempre così come ce l'aspettiamo. Tante volte rimuovere un sintomo fisico non è guarigione, perché rimuovere il sintomo fisico è una cosa che già fa la medicina tradizionale, però senza andare a risalire alle cause che hanno portato a una malattia, a un sintomo fisico, e per lo più le cause sappiamo essere sul livello emozionale e sul livello mentale. Rimuovere il sintomo non ha alcun senso, anzi rischia di rispedire la malattia più in profondità, e quindi eliminarla dal piano fisico e rispedirla nel piano emotivo, addirittura nel piano mentale, e questa non è guarigione, questo è mettere le cose sotto il tappeto.
Assolutamente d'accordo, eh sì. Tra l'altro sì, Anne Hubner di recente è stata anche presa di mira dalle Iene, insomma, non è mai piacevole, quindi...
Sì, ci sono anche interviste molto, molto provocatorie, insomma anche nelle interviste è facile cucire e tagliare quello che viene detto, assolutamente. Certo, in quello che io vedo, ho visto dall'intervista delle Iene, mi porta a dire ok, io semplicemente non giudico, ma dichiaro faccio parte di un'altra scuola, lavoro in un altro modo, non condivido quello che ha detto, ma semplicemente non è lo stesso approccio. E appunto mi discosto semplicemente dalle sue dichiarazioni, non hanno a che fare con me semplicemente. Quello che mi impegno è portare avanti il lavoro con i miei clienti, con le persone che si rivolgono a me, e l'invito che faccio a tutti quanti è di ritornare per verificare insieme le misurazioni. E sono capitati naturalmente casi di persone che dicevano guarda che mi sento storto di nuovo, e allora d'accordo, ci sono i dovuti casi di cui parlare, no? E quindi chiaro che un riallineamento non mi impedisce di prendermi una contrattura nella spalla, non mi impedisce di generare pensieri di rabbia e quindi far lavorare le surrenali che producono adrenalina e quindi che vanno a portare tensione nei muscoli e mi fanno alzare una spalla, per dire, così come non mi impedisce però anche di stare gobbo al computer e di lasciar pesare 2 chili di testa per davanti. È naturale che queste sono cose a cui dobbiamo pensare noi, no? Però anche in questi casi il solo chiedere alla persona di unire le scapole, di fare le misurazioni bene, perché non sono facili da fare le misurazioni, anche questo è vero. Però è abbastanza chiaro capire se ci si sta ingannando oppure no, questo è immediato, insomma, questo dipende dall'onestà stessa dell'operatore, naturalmente, no?
Sì.
E però nei casi che ho visto io di persona, le persone hanno mantenuto l'allineamento in seguito al rallineamento.
E poi tu sei,
questo posso dire,
il primo paziente.
assolutamente.
Tu hai la tua esperienza. No.
Assolutamente, assolutamente, certo.
Che conferma la validità su di te e il potere di questo tipo di tecnica. Poi chiaramente, come dicevi anche tu prima, la guarigione sta anche nelle mani del paziente, quindi
anzi soprattutto
non esiste una tecnica universale
assolutamente
e infallibile.
Anzi, c'è da dire che il riallineamento a livello fisico, in termini di manifestazione fisica del lavoro, è davvero sistematico in ogni persona, e questo ha dello sconvolgente in qualche modo. Ha qualcosa di sistematico. Cosa vuol dire? Vuol dire che al di là del fanatismo o dell'estremo scetticismo che ci può essere nella persona che lo riceve, a livello vertebrale si verifica un riallineamento. Ci sono tante dimostrazioni anche nelle presentazioni che faccio pubblicamente. Le persone scelte casualmente dal pubblico dichiarano: mi sento più rilassato, è passato subito un dolore, oppure è cambiato, mi è più facile stare seduto con le gambe tese, e poi via discorrendo ci sono i cambiamenti. Però avviene in tutti quanti allo stesso modo, quindi si può parlare di un alleggerimento anche karmico che avviene in tutte le persone allo stesso modo. modo che poi le conseguenze a livello di temi di vita, di dolori, di malattie siano differenti da persona a persona, beh lì è naturale, ma del resto chi può fare una promessa di guarigione? A livello legale nessuno può fare una promessa di guarigione, neanche i medici, neanche in un ospedale si può dire ti prometto che al 100% guarirai, perché c'è l'errore umano, ma soprattutto non sappiamo a che punto è la persona, non necessariamente sappiamo, a volte appunto rimuovere un sintomo non è considerabile guarigione.
Certo, tra l'altro mi sento di fare questa riflessione, cioè se anche si trattasse, come dicono alcuni, di autosuggestione, io penso che dare la possibilità a una persona di suggestionarla in modo che ella stessa metta poi in moto i meccanismi dell'autoguarigione sia una cosa incredibile.
Sì, anche se la guarigione, cioè quello che dici, anche se la guarigione avvenisse attraverso un effetto placebo, se di fatto avviene, non importa come avviene, l'importante è che avvenga.
Esatto.
Sì, c'è anche questo, però vi posso assicurare dalla mia esperienza che non è assolutamente un effetto placebo, e anzi che il sentire delle persone è il miglior feedback, al di là di misurazioni o meno, naturalmente.
Certo, assolutamente.
Sì. Bene.
Bene.
Come proseguiamo?
Ma quindi tu, Enrico, sei una sorta di... Dicevi prima che il tuo lavoro avviene senza il contatto manuale, no? Con la persona. Quindi l'operatore è una sorta di canalizzatore, scusami se uso questa parola, forse non è la più adatta, ma di energia che attraverso il corpo e le mani dell'operatore passa nel corpo del paziente, giusto? Ci puoi spiegare? Se ho capito male, ci puoi spiegare un po' meglio come funziona?
Vi posso raccontare come avviene a livello proprio pratico la
Sì,
seduta.
esatto.
Ossia, quando vabbè, c'è il momento di accoglienza del cliente, per quanto mi riguarda, per come gestisco io la cosa, perché ognuno poi trova il suo modo naturalmente, c'è un momento, una breve chiacchierata per raccogliere quali sono i temi della persona e quindi il perché si rivolge a me, al rilevamento spirituale e agli altri lavori che faccio. Quindi si invita la persona a togliere le scarpe e in piedi, possibilmente davanti a uno specchio, si va insieme a guardare. Allora, con i piedi uniti davanti allo specchio, si va insieme a guardare l'altezza delle spalle. E abbiamo visto che c'è sempre una spalla un po' più alta dell'altra. Va detto, su tante persone su cui sono stati fatti questi trattamenti, questo trattamento ancora non è stata trovata una persona allineata, quindi davvero con le spalle alla stessa altezza, con la colonna perfettamente dritta, il bacino perfettamente dritto e quindi le gambe della stessa lunghezza. Per cui in piedi con le gambe unite, si va a verificare l'altezza delle spalle, quindi con una stecca sotto le scapole si va a vedere quale scapola è più alta dell'altra ed è abbastanza immediato vedere questa cosa. Quindi passando un dito sulla colonna vertebrale si va a sentire se ci sono delle curve, in questo senso una scoliosi, oppure molto spesso capita anche di trovare anche una singola vertebra leggermente spostata a destra o a sinistra rispetto a quelle sopra e quella sotto. Quindi come se fosse un po' incassata e tendesse a sgusciare fuori. Quindi appoggiando delle stecche tra la cresta iliaca e la testa del femore, si va a vedere a seconda della distanza che le stecche poi hanno dal ginocchio, questo è un po' difficile da dire a voce senza vedere, si va a vedere, diciamo, se la gonnellina in questo senso è centrata oppure se c'è una stecca un po' più distante da un ginocchio rispetto all'altra. Questo è un modo di misurare l'inclinazione del bacino. E quindi si fa sedere la persona e facendo ben attenzione che sia ben in linea rispetto al lettino, con le mani appoggiate sulle ginocchia, che premono in basso di modo da tenere la gamba ben tesa, vado a portare i piedi a martello e ad allargare leggermente le punte di modo da esporre il tallone e lì si vede facilmente subito che un tallone tende ad andare oltre l'altro. In genere c'è più o meno nella media delle persone 1 centimetro di differenza. Devo dire che è raro trovare meno di 1 centimetro di differenza e a volte si trova naturalmente anche di più. Nella mia esperienza sono arrivato a vedere fino a 4 centimetri di differenza tra un tallone e l'altro. Quindi non nella lunghezza delle gambe, ma nell'inclinazione del bacino che porta una gamba a essere più in basso dell'altra, non si vanno a risistemare le ossa in questo senso, in questo lavoro. Quindi si invita la persona a distendersi, di nuovo si misurano i piedi in questo modo, perché se c'è una rotazione assiale della colonna, quindi se leggermente avvitata, può essere che la persona nel momento in cui si distende sul lettino, cosa succede? La colonna va a srotolarsi e quindi va a spingere sul bacino in maniera diversa, e quindi la misurazione può essere diversa. Dopo tutta questa trafila e dopo aver anche scattato una foto alle misurazioni dei piedi con la persona seduta, vado a chiedere alla persona di chiudere gli occhi, di fare un respiro profondo e in quel momento avviene l'allineamento spirituale. Io sono lontano dalla persona e quello che faccio in quel momento è semplicemente esprimere l'intenzione, che questo lavoro avvenga, nel senso che non ci sono né mantra, né preghiere, né immagini, né visualizzazioni. Non ci sono particolari chiavi, diciamo, di accesso alla cosa, se non l'iniziazione ricevuta direttamente da Piotr nel mio caso. Avviene in un istante, la persona può sentire o può non sentire che la cosa avviene. Io devo ammettere per primo che quando l'ho ricevuto in quel momento non ho percepito niente di particolare, però spesso le persone dicono di sentire un certo flusso, un calore, un rilassamento, una vibrazione, se non addirittura il movimento delle gambe che cambia. E subito dopo si ripetono le misurazioni e si va a vedere come i talloni combacino, da seduti, da distesi, si fa la fotografia di conferma, appunto, per mostrare anche alla persona il cambiamento, e di nuovo la trafila delle misurazioni in piedi per mostrare come la cosa si sia. La persona c'è anche un ulteriore momento di un trattamento energetico che dura una ventina di minuti, una mezz'ora, in cui andando ad appoggiare le mani prevalentemente sul capo della persona si va ad aiutare questa a portare in profondità il cambiamento che è già avvenuto e quindi ad approfondire lo scioglimento che si è manifestato, lavorando in maniera più mirata sui temi personali, quindi sul dolore personale della persona o sulla situazione di vita che vive in quel momento, e quindi a fare un riequilibrio più individuale e che è necessario per portare in profondità il cambiamento. E quindi, appunto, si ripetono le misurazioni da in piedi e diciamo, in questo consiste la seduta.
Chiaro. E Enrico, tu hai seguito anche dei seminari sugli insegnamenti lasciati dal dottor Daskalos. Ti va di
Sì.
parlarcene un po', di raccontarci chi era e quali esperienze hai avuto tu, insomma, legati a questa persona?
Beh, Daskalos era un noto guaritore di Cipro che è venuto a mancare ormai una ventina di anni fa e i cui insegnamenti vengono portati avanti e diffusi da sua figlia Panayota Teshli e di cui sto da un po' seguendo i seminari. Daskalos è considerato uno dei guaritori più potenti, se così si può dire, in termini di continente a livello europeo, quindi la cosa che a me piace molto di lui è il fatto di dichiararsi come ricercatore della verità, quindi come collega o fratello, se vogliamo dire, e mai di porsi come maestro o guru, al punto da dire: questa è la mia esperienza, queste cose che faccio e che propongo sono la mia esperienza, le ho verificate, vi chiedo, invito le persone a non fidarsi ciecamente di ciò che lui racconta e dell'esperienza che esprime, ma di mettersi nel percorso, quindi fare gli esercizi e adottare delle certe pratiche, anche una certa visione del mondo e andare a sperimentare di persona se ciò che sostiene è verità o meno. In questo senso lui si è dichiarato in qualche modo o viene visto comunque come depositario di quella che è la tradizione esoterica cristiana. Sappiamo benissimo che per la storia della Chiesa l'esoterismo cristiano è stato alquanto nascosto e di nuovo un po' messo sotto al tappeto. Non è stata sicuramente facilitata la sua divulgazione. Possiamo fare una comparazione, ad esempio, con l'esoterismo ebraico e quindi con la Kabbalah, di cui si hanno molte più informazioni, no? Lui si dichiara in qualche modo depositario di queste conoscenze. e le diffonde. Poi è venuto a mancare dal suo corpo fisico, ma Panagiota stessa dichiara che la sua presenza è costante all'interno dei seminari.
Mm-hmm. E sì,
propone una visione molto ampia, dà molte spiegazioni, per quanto mi riguarda è un approccio estremamente inclusivo di molte manifestazioni, come non mi era ancora capitato di trovare prima.
E ci vuoi spiegare un po' meglio in cosa consistevano le sue doti di guarigione, quali sono gli insegnamenti che sta trasmettendo attraverso sua figlia, ad esempio?
È difficile spiegarlo meglio, nel senso che è un approccio davvero molto ampio. Diciamo, nella sua visione dell'essere umano e del suo funzionamento, naturalmente include il concetto di essere infinito e assoluto o di Dio e l'idea di creazione, appunto ricordo che si inserisce nella pratica di guarigione in qualche modo proposta dal Cristo, dalle istruzioni e dalle esperienze proposte da Gesù Cristo stesso. Joshua Immanuel lo chiama, no? Appunto il Logos. Dice: noi ci incarniamo a livello karmico e quindi scegliamo di volta in volta in che corpo incarnarci, e il corpo in cui ci incarniamo ce lo troviamo costruito dagli arcangeli degli elementi che si occupano dell'intelligenza corporea, e avendo la capacità creativa ancora valida nel loro essere, sono in grado di costruire un corpo e di regolare il suo funzionamento. Per cui dice, come una buona domanda per metterci nel percorso, e chiederci: chi è che sostiene il mio corpo? Quale intelligenza permette al mio corpo di tendere verso la salute? Perché tutti quanti vediamo, anche semplicemente nel momento in cui ci facciamo una piccola ferita, che pur non facendo nulla il taglio si rimargina, guarisce e la ferita tende verso il cicatrizzarsi e di nuovo verso la salute. E lui sostiene appunto che siano gli arcangeli degli elementi a mantenere in equilibrio il nostro corpo, e quindi questo corpo ci viene donato, noi lo usiamo, viene costruito di fatto per noi e ci viene dato al fine di fare una certa esperienza, cioè di calarci nel piano materiale e attraverso un'esperienza fisica ad apprendere delle determinate lezioni. Oltre al corpo fisico, racconta come abbiamo anche un corpo psichico e un corpo noetico, ossia il corpo delle emozioni, il corpo dei pensieri, che di fatto coincidono per forma con il corpo materiale, e che però spetta a noi andare a plasmare e a formare nel modo migliore. E quindi dice, se a livello materiale ci è stato donato un corpo che di fatto è perfettamente funzionante, e attenzione che laddove non funziona bene è nostra responsabilità, perché siamo noi poi andare a intrometterci in un'armonia di fondo, per quanto riguarda invece il corpus delle nostre emozioni e dei nostri pensieri, spetta a noi andare a costruirlo nel modo migliore, e nel momento in cui non siamo in grado di farlo, andare a chiederci che cosa combiniamo e che non ci fa stare bene fondamentalmente. Non è facile esprimere in poche parole degli insegnamenti tanto profondi, ed è facile con le parole essere fraintesi o arrivare a dei malintesi. È molto importante anche il discorso a livello di karma che fa, e la traduzione dei Vangeli di ciò che ci è arrivato, insomma di quella che è la vita di Gesù Cristo, nei termini di spiegazione di come vanno le cose, di come funzionano le cose al di là del livello materiale, al punto da riconoscere, da poter dimostrare come nei Vangeli stessi ci sono indicazioni sull'esistenza del karma e della della reincarnazione, ma questo è un tema che a me è piaciuto molto come lo tratta Pietro Archiati, che è un filosofo steineriano che lavora principalmente in Germania, quando questo racconta di Giuda e dice come possiamo pensare che Gesù Cristo, sapendo che Giuda, dopo il tradimento, sapendo che Giuda, dopo aver tradito Gesù Cristo, si sarebbe suicidato, no? Gesù Cristo, nel momento in cui vede Giuda che sta per tradirlo, gli dice vai, lo sollecita, gli dice vai e fai quello che devi fare, non perdere tempo, no? Archiati dice come potrebbe Gesù Cristo, sapendo che quelle sarebbero state le conseguenze dell'azione di Giuda, ossia un suicidio e quindi una punizione per l'eternità, dire a Giuda vai e fai e spicciati. Non ha alcun senso questa cosa se continuiamo a vedere Gesù Cristo come un esempio di compassione e di amorevolezza. Piuttosto, includendo una visione karmica all'interno del cristianesimo, possiamo comprendere queste parole di Gesù Cristo, che implicitamente dice a Giuda: se questa è l'esperienza che devi fare in questa vita, vai e falla subito, anche se questo è il suicidio. Perché? Perché è semplicemente un'esperienza, e quindi una volta fatta potrai imparare le lezioni che ti porta e nella prossima vita continuare a evolvere e continuare a tendere verso la luce. Mi sembra un discorso che fila molto più liscio che non pensare che saremo premiati o puniti per l'eternità per pochi anni di vita sul piano materiale.
Sì, tra l'altro effettivamente sia il karma che la reincarnazione sono due argomenti non riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa, eppure sì, e come dici tu, ci sono diversi episodi nel Vangelo, me ne viene in mente uno, quello in cui Gesù e i suoi discepoli passeggiano e si imbattono nel cieco. Ed è interessante perché i discepoli chiedono a Gesù: ma maestro, questa persona è cieca per qualcosa che ha fatto in un'altra vita? O è cieca per qualcosa che hanno fatto i suoi genitori? E quindi praticamente si parla sia di reincarnazione, sia di karma, sia di cause ereditarie biologiche, che sono tutti argomenti che non si sospettava esistessero 2000 anni fa nel contesto che poi c'è passato. E poi ovviamente Gesù dà una risposta che è ancora diversa e ancora più stimolante, perché lui dice in questo caso nessuna delle due. Ma lui è cieco così che la volontà di Dio si possa manifestare e tutti la possano in qualche modo vedere. Che per come l'ho letta io, per come l'ho sempre interpretata io, è proprio che la condizione di una persona comunque riguarda tutti quanti e ognuno di noi in qualche modo è collegato agli altri e in ogni cosa, in ogni singola cosa si manifesta la volontà di Dio per tutti, non solo per uno. Quindi anche il concetto di karma come colpa viene superato in questo caso, e certo, è veramente qualche cosa, un destino, comunque una responsabilità che condividiamo tutti. Non si può semplicemente dire: ah, guarda quello, che brutto karma, affari suoi, e tirare dritti. Ma è proprio qualcosa che, solo perché noi siamo lì ad assisterlo e a vederlo, in qualche modo parla anche di noi. E quindi sì, è veramente... Se i cattolici leggessero il Vangelo sarebbe molto interessante scoprire cose nuove, ma vabbè, chiudiamo.
E del resto ogni cosa si può leggere a partire dalle proprie visioni, dalle proprie opinioni, e quindi ogni discorso in realtà può essere frainteso. E quindi se io dico che il prato è rosso, voi continuerete a dire che è verde, ma se io voglio dire che è rosso, nessuno mi smuoverà da quella visione. C'è anche da dire che la Chiesa ancora non ha preso una posizione chiara sulla reincarnazione e quindi sul dove nasce l'anima, da dove arriva, dove va e come funzionano le cose. Non ci sono ancora posizioni ufficiali, proprio perché sono rischiose da prendere.
Eh sì, tra l'altro appunto sì, esiste, cioè, solo di cristianesimo esistono veramente così tante differenze, così tante correnti. Come? Che sì, diciamo che solo perché una sia diffusa più delle altre non è detto che sia l'unica, insomma.
Come? Sì, ok, certo. Bene.
Siamo arrivati a parlare di cristianesimo noi, i nostri viaggi nell'intervista sono molto belli. Sì. Enrico, ti volevo chiedere questa cosa: qual è la cosa più importante che hai imparato in questi anni di esperienza, da quando hai iniziato a fare questo tipo di percorso su di te e poi con gli altri?
Beh, proprio questo il discorso, sia il fatto che ognuno abbia le proprie lezioni da apprendere e che fondamentalmente siamo un'unica cosa e viviamo tutti quanti nella stessa barca. E quindi l'importanza di riconoscere che io faccio la mia esperienza, esprimo nel possibile i miei talenti, ho i miei limiti, le mie virtù e non sono né meglio né peggio di nessun altro in qualche modo. L'impegno in qualche modo ad estendere questa considerazione a tutti quanti e quindi riconoscere che non c'è meglio o peggio, ma che sono solo esperienze diverse e che tutte quante meritano di essere fatte e portano con sé i loro insegnamenti. Questa sicuramente è la coscienza più importante nell'accogliere le persone.
Chiaro.
Assolutamente, sì. Ci sono tante persone che ci ascoltano, che ci scrivono, anche io vorrei cambiare vita perché vorrei riuscire a dedicarmi più agli altri, il lavoro che faccio non mi soddisfa, vorrei poter dare di più, ma alla fine quello di cui ci stiamo convincendo anche io e Max è proprio che ognuno può dare il meglio di sé in qualunque situazione. E
Assolutamente.
non necessariamente lo deve fare attraverso il lavoro, però
Assolutamente.
non c'è, esatto, come dicevi tu, ognuno ha la sua strada, non c'è un meglio o un peggio.
Sì, se il mio talento è quello dell'ascolto della parola, non necessariamente ho bisogno di diventare uno psicoterapeuta per dire, per esprimerlo, ma potrei benissimo farlo anche alla cassa di un supermercato, scambiando magari due parole con i clienti che vedo e in questo modo cambiare la giornata alle persone, no? Poi i talenti sono una cosa molto naturale nel momento in cui li padroneggiamo e siamo in grado di esprimerli, al punto che capita a me è capitato quando le persone mi chiedono: ma no, sì, ma tu che hai questo modo che, di ascoltare le persone, si riferiscono anche al triennio di counseling che ho seguito, è molto accogliente, è buono, no? Non giudicante, e questa cosa ricordo che mi stupiva dicendo: boh, io, ma davvero, no? Per me, a me viene così naturale questa cosa, così spontanea, che al punto che faccio fatica a riconoscerla, no? E a prenderla con tanto complimento.
Eh sì. Senti, parlando di nuovo un attimo di riallineamento prima di andare alla conclusione, secondo te questa cosa è veramente adatta a tutti? La possono fare proprio? Ricevere, diciamo, questo tipo di trattamento è adatto a tutte le persone, adulti, bambini, anziani, possono, che tipo di problemi si possono affrontare?
Sì, è auspicabile che lo ricevano tutte le persone. Io vedo il riallineamento come un dono che ci è stato fatto anche dal mondo spirituale in termini di cambio d'era, quindi come un innalzamento energetico, per tutte le persone che lo ricevono. E quindi sì, certo, ben venga che tutti lo ricevano e non c'è limite di età o di situazione fisica, nel senso che prima è, meglio è sicuramente. In questo caso penso anche a situazioni di bambini o ragazzi, adolescenti che si evitano davvero anche di indossare il busto grazie a una soluzione della loro scoliosi, ma anche in termini non fisici. Quindi prima ci togliamo alcuni pesi dallo zaino inutile, meglio è, e con più facilità potremo fare il nostro cammino. Questa, a mio avviso, è la funzione centrale dell'allineamento, no? Se una colonna vertebrale storta denota a livello psicosomatico una difficoltà della persona di trovare la propria strada, e quindi come le curve che disegna la colonna, la tendenza ad andare un po' di qua, un po' di là e non riuscire mai a beccare proprio il proprio percorso, no? Una colonna vertebrale dritta dopo l'allineamento mostra come la persona viene rimessa sulla propria strada, che non vuol dire che è una strada facile o necessariamente tutta in discesa, ma che le esperienze che vengono fatte poi sono proprio quelle della persona. e non più la tendenza ad andare su esperienze che non sono direttamente le nostre. E poi ho visto anche diverse situazioni su persone anziane. Sono rimasto io stesso stupito nel vedere come anche in persone che fanno davvero poco moto, molto rigide, anche con problematiche in termini di senilità, il lineamento venisse anche in termini di misurazioni. Ricordo con una persona, peraltro un familiare, che all'età di 90 anni prima del trattamento non riusciva a stare in piedi da solo, in equilibrio, con i talloni uniti, che insomma non è una posizione così comoda, no? Per una persona che ha difficoltà di mobilità, e come invece subito dopo il rilineamento, nel riprendere le misurazioni, riuscisse a stare in piedi da solo senza avere bisogno di appoggiarsi sul lettino, e quindi come sia stato efficace nell'immediato, proprio nel suo senso di sé, no? Nella calma, nel radicamento che gli permetteva di nuovo di stare in piedi. E wow. Naturalmente sono innumerevoli i disturbi che va a toccare il rilineamento. Certo, le persone ci si rivolgono principalmente per i problemi di schiena, appunto sarebbe forse più vantaggioso anche a livello di mercato proporlo come riallineamento vertebrale, no? Perché fa forse un po' più scena, questo spirituale, tante persone mi dicono guarda che spaventa, che allontana, però in questo mi trovo in accordo con Piotr Kunovic nell'insistere sul fatto che è spirituale, proprio perché avviene senza contatto in un istante e mostra, in qualche modo dimostra come il corpo fisico sia di fatto l'ultima ruota del carro, anche l'ultimo livello a cui la nostra anima si può esprimere, e mostra come andando a sciogliere, no, dei livelli superiori, quindi a livello di emozione, di pensiero, anche a livello karmico, poi il benessere sul piano materiale sia immediato, no? Una volta sciolta la causa, il sintomo non ha più motivo di esserci. Sì. Invece attenzione a sciogliere i sintomi, perché se sciogliamo i sintomi e non le cause, appunto, di nuovo o rispediamo le cause su un piano ancora meno visibile, oppure le obblighiamo ad esprimersi su altri livelli.
Assolutamente. Sì, io a volte faccio questa affermazione, dico che sono, guardandomi in giro, vedo che spesso le persone da un lato cercano soluzioni semplici a problemi un pochino più complessi, quindi tendono a volere ridurre un po' tutto ai minimi termini, insomma, e quindi non guardano bene le cose da tanti punti di vista. Però in questo caso mi viene proprio da dire il contrario, cioè che anche in realtà a volte ci sono soluzioni semplici a problemi che in apparenza sono complessi, sì. E poi noi ci comportiamo al contrario, cioè andiamo, sì, magari a complicare e non accettiamo appunto il fatto che una guarigione possa essere istantanea o che basti veramente un'intenzione o una buona volontà, come poi diceva Gesù, no? Sì. È la tua fede che ti ha salvato, e insomma, poiché hai creduto, questa guarigione è istantanea e anche a distanza, non è necessariamente attraverso un tocco fisico che si può guarire.
No, anzi, ma del resto sappiamo benissimo come siamo influenzati dai nostri pensieri e dalle nostre emozioni, e sappiamo bene che la rabbia va a gravare sul fegato e che le persone cosiddette fegatose hanno problemi con la collera e con l'ira. La medicina cinese mostra molto chiaramente, no, il rapporto tra gli organi e i vari livelli della nostra coscienza, e quindi continuare a pensare che il nostro pensiero, che pensiamo in un modo pensa nell'altro, vabbè, ormai è una cosa vecchia. Ma l'invito va fatto proprio alle istituzioni mediche, no? L'invito è quello di accorpare gli approcci che ancora vengono considerati appunto alternativi, ma più propriamente detti olistici, con le grandi conoscenze del corpo materiale che abbiamo a livello scientifico.
Assolutamente sì. Senti, quanti operatori siete in Italia?
Numero esatto non te lo so dire, però formati da Piotr Kunovic più o meno una trentina al momento, 25-30 persone più o meno.
Ok.
C'è la possibilità di formarsi annualmente, viene annualmente in Italia?
Sì, sistematicamente Piotr viene in Italia, in provincia di Treviso, presso l'associazione Le Querce Bianche, che mi piace pubblicizzare perché vedo grande lavoro nelle persone che ci si occupano e lì tiene appunto giornate in cui fa trattamenti alle persone e durante i weekend il percorso di formazione che avviene in cinque incontri appunto scadenzati a seconda di quando Piotr viene in Italia.
Ok. Senti, Rico, ci avviamo alla conclusione. Ti faccio ancora una domanda prima delle nostre domande conclusive. Secondo te, qual è la prima cosa che i nostri ascoltatori potrebbero fare dopo aver finito di ascoltare questa intervista per, non so, migliorare la propria condizione?
Per migliorare la propria condizione, beh, volersi bene ancora di più, assolutamente. La gioia è la miglior medicina, e quindi impegnarsi a coltivare la gioia. Bene.
Assolutamente.
Grazie.
Da lì non si
Eh
scappa.
sì.
Bene. Va bene, andiamo alle domande conclusive.
D'accordo.
C'è una persona o più persone che ti hanno ispirato di più e perché? In realtà ne abbiamo già un po' parlato, ma se ce ne sono altre.
Sì, beh, certo, sicuramente c'è stato Piotr che ha facilitato una trasformazione radicale, per me molto importante. E in quest'ultimo periodo sicuramente Panayota e quindi la figlia di Daskalos per la sua estrema semplicità e la sua estrema semplicità nel parlare di temi così profondi ed importanti, pur rimanendo sempre se stessa in quanto personalità quotidiana. Quindi una signora di 70 anni con le sue tematiche, i suoi nipoti, il suo marito, e con un grandissimo cuore nei confronti di ogni persona.
Wow.
C'è invece un libro, un film che ha cambiato la tua vita o che ti ha ispirato in modo particolare?
Beh, un libro che ho letto forse un paio di anni fa che mi è piaciuto molto è stato Grazia e Grinta di Ken Wilber, che per me è stato molto importante in quanto in questo ho ritrovato molti degli approcci e delle pratiche che io stesso ho sperimentato su di me. Un altro libro che mi piace consigliare è Il viaggio dell'anima di Michael Newton su qual è la storia delle anime, su come si incarnano, su cosa succede dopo. Ed è molto interessante. In termini di film, come non parlare del Pianeta Verde, che è chiaramente un must, no? Su questi temi, e anche di Nosolar, sempre in termini di che cosa succede dopo il trapasso.
Se ne parla, è sempre più citato nelle nostre interviste,
Sì.
forse
Ah, sì?
insieme a Matrix è il numero uno.
Dai, davvero?
Sì.
Eh sì, ma è bellissimo. La parte più bella, a mio avviso, è nell'inizio, nel momento in cui il protagonista, nei primi minuti del film, si ritrova in un postaccio che poi è il purgatorio, dove è tutto buio, ci sono persone sgradevoli, urla, rabbia, tanta sofferenza. E ogni tanto vede che ci sono questi esseri luminosi che vengono a prendere alcune di queste persone e le portano da un'altra parte, e però non vengono ancora a prendere lui. E vedere come la sua disperazione cresce e continua a crescere finché non si arrende a se stesso e a Dio, e quindi comincia a chiedere aiuto, e quindi comincia a chiedere: Dio, aiutami, Dio, aiutami. Ed è solo in quel momento che gli angeli possono andare a prenderlo, ed è molto commovente la cosa. Ed esprime un concetto importante, per cui siamo noi a dover chiedere aiuto, a dover esprimere i nostri bisogni. Non possiamo aspettarci che siano gli altri a soddisfarli al di là di quello che noi chiediamo. E quindi è giusto che siamo noi a dire alla mamma: mamma, ho fame, mi puoi fare da mangiare? E non come tante volte, soprattutto qua in Italia, le mamme che ci mettono il bavaglino ancora prima che noi sentiamo fame. Non funzionano così le cose, e così avviene anche rispetto al mondo spirituale. Ci sono degli esseri che non vedono l'ora, che sono lì apposta per aiutarci, ma c'è bisogno che noi chiediamo coscientemente il loro aiuto. Allora ecco che il loro intervento avviene, così come possiamo vedere anche nel riallineamento.
Eh sì, il buon vecchio detto, aiutati che il ciel ti aiuta.
Aiutati che il ciel ti aiuta, assolutamente sì.
Va bene, Enrico, andiamo al nostro domandone finale di chiusura.
Sì.
Bene, Enrico, se tu avessi la bacchetta magica e potessi realizzare un singolo cambiamento radicale nella tua vita, qualsiasi cosa, però solo nella tua vita, che cosa cambieresti?
Il fatto che i latticini creino muco e non facciano tanto bene alla salute. Senza ombra di dubbio. Il resto va benissimo così.
Un formaggio che fa bene.
Sì.
Anch'io.
Anche tu, sì, sì. Sono dei golosi in questo senso.
Mannaggia, sì. Non ci avevo pensato però.
Un buon uso della bacchetta magica. Non essere
ero indeciso tra i latticini. Ero indeciso tra i latticini e pensare che allo zucchero bianco fosse la miglior medicina si potesse mangiare a palate. Però francamente preferisco i latticini.
Ok. Vabbè, decisamente un utilizzo originale che non avevamo mai pensato. Grande.
Ma perché cambiare qualcos'altro, no? Alla fine, appunto, ripeto, no? Siamo qui per fare una certa esperienza, ci troviamo sempre nel luogo, nella situazione ideale per imparare la prossima lezione che abbiamo bisogno di imparare. Non c'è nulla da cambiare, tutto va bene così com'è, anche se non è facile passarci.
È vero. Va bene Enrico, prima di salutarci ti chiedo solo se vuoi condividere con i nostri ascoltatori come possono contattarti, sapere di più sul tuo lavoro, se hai un sito, una mail.
Certo, c'è il mio sito che è http://enricopiasentin.gimdo.com oppure la pagina Facebook Riallineamento Spirituale FVG. Oppure la mail è piase@gmail.com.
Perfetto, va bene Enrico, noi ti ringraziamo tantissimo per il tempo che ci hai dedicato. È stato
grazie a voi davvero, grazie
piacere.
A voi,
ci hai chiarito anche alcuni aspetti che era un po' di tempo che mi chiedevo, quindi mi hai aiutato
bene
anche.
Con molto piacere. In questo senso ci tengo a manifestare la mia disponibilità per chiarire ulteriori dubbi sui vari approcci, su come funzionano le cose. Come operatore so come funziona il lavoro ed è un dispiacere andare a contattare il momento in cui ci sono dei conflitti tra le persone che rischiano di esprimersi come il mio lavoro è più buono del tuo, più giusto del tuo, io faccio meglio, tu fai peggio, eccetera. Io quello che consiglio alle persone è andate, vedete come vi sentite con l'operatore, al di là di quante persone possono essere state anche guarite, se vogliamo, che poi ognuno si guarisce da sé fondamentalmente, e di quante positive possano essere i feedback che vengono dati da un certo operatore, invito tutti quanti ad ascoltarsi e a sentire come ci si sente con questa persona. Nel momento in cui ci sentiamo che sì, va bene, per un'ora della mia vita mi posso mettere nelle mani di questa persona, sento che mi posso affidare, allora il lavoro va bene. Se invece c'è un presentimento che al di là di tante raccomandazioni questa persona c'è qualcosa che non mi sento bene, beh, non è una critica nei confronti della persona, ma forse non è l'operatore adeguato per noi.
Certo.
E quindi credo che alla fine quello sia la discriminante su come lavorare con chi.
Assolutamente sì, grazie ancora.
Va bene, okay. Grazie mille, grazie a voi davvero.
Un abbraccio.
Buon proseguimento, un abbraccione a voi.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
È davvero incredibile come questo metodo del riallineamento spirituale possa agire in modo così profondo sulla persona senza nessun tipo di contatto fisico, ma semplicemente grazie all'intenzione dell'operatore e, diciamo così, a questa forza divina che agisce per aiutare il paziente e per riportarlo in una condizione di armonia e di equilibrio. E questo è davvero un approccio supernatural.
Eh sì, assolutamente. La cosa interessante è poter utilizzare un unico atto di intento, di volontà, che anche senza contatto e senza bisogno di un tempo necessariamente lungo può portare un cambiamento fisico visibile e misurabile. Io stesso ho provato, come ho detto durante l'intervista, a fare una seduta con questo tipo di metodologia, anche se ovviamente non era direttamente Piotr Elkunovic, ma erano allievi di quella che poi ho scoperto essere sua moglie. Non voglio neanche entrare nel merito di chi ha ragione o di chi ha il diritto di farlo o non farlo. Quello che posso dire è che la mia esperienza è stata interessante, anche se non mi sento di prendere una posizione, perché qualcosa è accaduto, nel senso che dopo
un paio di minuti, insomma, ho sentito una sensazione particolare e quando sono stato nuovamente misurato, c'era questo tipo di riallineamento. Ora, io non ho personalmente le prove per dire se avrei potuto fare la stessa cosa anch'io, e cioè semplicemente spostando le gambe, allinearle o disallinearle. Quindi non so se è un, non voglio dire un trucco, però non so se chiunque di noi ha la possibilità di allineare a piacere toccando, perché quello è facile. La cosa interessante, magari, è che anche se è stata buona fede, diciamo, da una parte e suggestione dall'altra, è comunque interessante come si possono portare dei cambiamenti nel corpo. Senza necessariamente appunto un intervento fisico anche drastico. Se invece si tratta veramente di una guarigione effettiva e quindi un cambio, anche se, come ci diceva Enrico, potrebbe non essere duraturo in certi casi, però stiamo comunque parlando di qualche cosa che va oltre le nostre convinzioni normali, cioè che il processo di guarigione richiede tempo, richiede contatto, richiede un'azione spesso anche meccanica o chirurgica o comunque di riabilitazione attraverso sforzo intenso e fatica. Qui ci si apre una possibilità interessante che, come ripeto, io non mi sento di dire è vero, non è vero, funziona o non funziona, però l'invito è comunque quello di, perché no, osservarla con curiosità e con apertura e darci questa possibilità di lasciare che queste cose funzionino, perché magari appunto anche soltanto permettendo che qualcosa funzioni, questa cosa funziona poi veramente.
Sì, è vero. Sicuramente ogni persona può decidere di fare questa esperienza e verificare di persona. Comunque sono d'accordo con quello che dicevi sul fatto che per molti di noi è difficile credere che sia possibile guarire semplicemente stando, diciamo così, sdraiati sul lettino e lasciando agire delle forze esterne a noi, perché appunto siamo abituati a credere che per la guarigione ci voglia tempo e che sia necessario comunque l'intervento di, non so, di medicine, di sostanze che noi inseriamo nel nostro corpo, di operazioni chirurgiche. In realtà noi possiamo avere, anzi, dovremmo avere un controllo su quella che è la nostra condizione di malattia e in questo caso, per quello che ci ha detto Enrico, è importante l'apertura e la disponibilità della persona ad accogliere l'energia che arriva.
Assolutamente, se una persona è convinta di non guarire o è convinta che questa cosa non funzionerà, la sua volontà e il suo libero arbitrio vengono assolutamente rispettati. E d'altro canto, come ci insegnano anche le sacre scritture, a volte basta veramente solo la fede per fare i miracoli. E qui mi piace ricordare anche Daskalos che ci sono tantissimi racconti di persone guarite da lui, quindi testimonianze di prima mano, di ossa aggiustate con un semplice tocco della mano, un semplice sguardo, cose veramente, malattie anche importanti, terminali, guarite con un semplice atto di volontà. E qui appunto entra in gioco un altro messaggio importante, cioè quello che il guaritore non guarisce in realtà, ma il guaritore è solo un canale che permette alla persona di guarire se stessa. E a volte la guarigione deve avvenire attraverso l'incontro con una persona carismatica, con una persona che è ritenuta un guaritore, ma come diceva anche Enrico, anche i guaritori più importanti non possono guarire tutte le malattie, perché di fatto non sono loro a farlo, loro sono semplicemente l'opportunità che una persona a volte può cogliere e a volte purtroppo non è il suo destino coglierla, o anche con le migliori intenzioni a volte la malattia è necessaria ed è importante per il nostro percorso evolutivo. E qui appunto si va a parlare di un altro argomento, che è quello nel rimuovere le cause oppure semplicemente curare i sintomi. E anche quando si cerca di ricorrere a un guaritore miracoloso per rimuovere un sintomo senza andare a lavorare sulle cause, gli effetti potrebbero essere anche peggiori, perché poi quello che può essere un primo avviso, se vogliamo fastidioso, ma non necessariamente pericoloso, se ignorato o addirittura rimosso, potrebbe poi manifestarsi sotto altre forme più spiacevoli o più gravi. E quindi è veramente importante anche in questo caso non cercare a tutti i costi la guarigione del sintomo, ma piuttosto di andare a cercare l'equilibrio e la rimozione di quelle che sono le cause dello scompenso, che a volte non necessitano nemmeno di un guaritore miracoloso, a volte basta veramente fare un lavoro su noi stessi.
Eh sì. E tu che ne pensi, amico o amica della tribù di Supernatural? Se ti va, lascia un commento alla pagina del podcast. E come sempre, se l'intervista ti è piaciuta, ti chiediamo di lasciare un commento e una recensione su iTunes. Questo per noi è davvero importante e ci aiuterà a trasmettere questi messaggi positivi a più persone possibile. Sul nostro sito www.supernaturalcafè.it puoi trovare le istruzioni per lasciare la tua recensione su iTunes.
E sempre sul sito di Supernatural Caffè, sulla pagina dedicata a questo episodio, trovi anche le note all'intervista, i libri di cui abbiamo parlato e i riferimenti per contattare Enrico.
Se hai domande da fare a Enrico, lascia un commento in fondo alla pagina dedicata all'episodio e noi faremo il possibile per farti avere una sua risposta.
E se vuoi rimanere in contatto con noi, sapere in anteprima quando esce il nuovo episodio e se ci sono delle novità durante la settimana, vai su www.supernaturalcaffè.it e iscriviti alla nostra newsletter.
Bene, siamo arrivati alla fine, ma prima di salutarti, ti ricordiamo che abbiamo creato il gruppo Facebook dedicato alla tribù di Supernatural Caffè, dove possiamo confrontarci sugli argomenti del podcast e aiutarci a vedere il mondo da altri punti di vista. Se ti va di partecipare, ti aspettiamo lì. E se vuoi fare una donazione per sostenerci, vai sulla pagina iniziale di www.supernaturalcafè.it e troverai tutte le istruzioni. Il tuo aiuto per noi è molto importante. Se credi nel valore del nostro lavoro, sostienici.
Bene, noi ci sentiamo nel prossimo episodio con l'intervista a una persona veramente supernatural.
Ciao, tribù di Supernatural, alla prossima!
Ciao!